Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Radio Bianconera, questo è Social Club, la voce che sentite dagli studi di Torino è quella di Simone Di Noi. Saluto oltre il vetro in regia come sempre i Vrosci, saluto tutti voi ragazzi ricordandovi sin da subito il nostro numero di telefono 340-542-5324 per messaggi di testo e note vocali e modalità per interagire con noi. Come sempre, ben sapete, anche in questa mattinata in cui commentiamo un po' tutto quello che è successo nel weekend, perché è stato un weekend molto ricco, sono cominciate le partite in giro per l'Europa, cominciati i campionati in Inghilterra, in Francia, la Coppa persa in Germania dal Bayern Monaco e quanto è successo con la nazionale, con Roberto Mancini che saluta in maniera totalmente improvvisa la guida della nostra nazionale con la doverosa e dovuta ricerca da parte della federazione di un altro CT, l'amichevole ovviamente della Juventus contro l'Atalanta su cui ci concentreremo maggiormente con l'ultimo test prima della partenza ufficiale, perché da oggi comincia, no, ufficialmente la preparazione della prima partita stagionale in programma domenica alla Dacia Arena contro l'Udinese. Ovviamente domenica ci saremo a seguire e raccontare quella che sarà la prima Juventus della terza annata, della seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve. Appuntamento alle 20:45, 40 giorni dopo l'inizio della stagione, del ritiro, 80 giorni dopo, perché poi la partenza del ritiro si è piazzata proprio in mezzo alla chiusura della scorsa stagione e all'inizio di quella nuova, quindi 80 giorni dopo l'ultima partita ufficiale della Juve, che il caso ha voluto fosse sempre a Udine, alla Dacia Arena. Quindi si riparte dal Friuli, la preparazione comincia come detto questa settimana e si parte da quanto visto nelle amichevoli, che sono state 4 di testo, lo sapete molto bene, li abbiamo commentati qua insieme, la vittoria ai calci di rigore contro il Milan, la vittoria contro il Real Madrid e le due parentesi degli Stati Uniti, sarebbe dovuto essere 3, ma come ben sapete quella contro il Barcellona è saltata causa indisposizione di alcuni giocatori blaugrana. Tra l'altro, non l'ho citato prima, anche la Liga è cominciata in questo fine settimana, poi piccola polemica sono da capire perché l'Italia parte sempre dopo, però vabbè, anche questi sono dettagli che ci interessano. Fino a un certo punto, dicevo, 4 amichevoli, 2 negli Stati Uniti, quella contro la Next Gen di 5 giorni fa e sabato l'ultima nell'antipasto di Serie A contro l'Atalanta, questo 0-0 dove insomma non si sono fatte male le due squadre in quel di Cesena, dove va detto la Juve ha messo in mostra, diciamo così, un buon... Buone sensazioni, devo dire. Poi, come vi ho ripetuto più volte, le tanto decantate novità, dalla pressione alta, la costruzione dal basso, bla 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 bla, delle amichevoli, diciamo così, non mi fido molto. Tendo a fidarmi di quello che vedo nelle partite ufficiali, dove si alza la pressione, dove le partite vanno vinte, dove anche gli avversari sono più sul pezzo, tu devi essere più sul pezzo, sale magari un po' più di ansia, sei meno libero, meno free nel magari fare movimenti che invece quando conta il risultato magari no, sono meno fluidi, meno certi, meno sicuri. Quindi su tutte le novità io le prendo sempre con le pinze nelle amichevoli, però sicuramente si è visto qualcosa di differente. Vedi, leggo ad esempio Antonio che scrive da Nola: mi sbaglio, la Juve in questa amichevole ha accennato ad un pressing più coordinato, cosa ne pensi? Sì, più che altro la squadra sembra un po' più vicina a Vlahovic, sembra meno abbandonata a se stesso l'attaccante lì davanti, però come vi ho detto ragazzi, io ho sempre, diciamo così, le prendo sempre con le pinze quelle che sono le proposte nelle amichevoli. Perché anche l'anno scorso comunque al netto poi della brutta sconfitta casalinga contro l'Atletico Madrid, però sentivo, no? Vedevamo, sentivo i commenti dei giocatori, stiamo provando questo, questo e quell'altro, poi abbiamo visto che tipo di stagione è stata, quindi vediamo un po' cosa succede quando si inizia a fare sul serio, da lì tiriamo le somme se c'è realmente qualcosa di nuovo. Al momento sembra di sì, però ripeto, sembra e rimaniamo sul sembra, non ci muoviamo troppo oltre. Il mercato c'è sempre, perché poi ce lo scordiamo, perché la Juve alla fine ha fatto un solo acquisto che, tra l'altro, non so se voi siete d'accordo con me ragazzi, è il migliore, era l'osservato speciale di questa pre-season. Ovviamente di solito i nuovi acquisti sono sempre gli osservati speciali, a maggior ragione quando l'acquisto è solo uno, era l'osservato speciale di questa pre-season, e direi ragazzi che secondo me UEA possiamo eleggerlo come MVP, come migliore di questa fase di ritiro che si è conclusa sabato contro l'Atalanta. Anche con l'Atalanta secondo me ha fatto una grandissima partita, nelle azioni offensive più importanti c'è sempre quasi il suo zampino, quindi direi che UEA eleggiamo come MVP di questa fase iniziale della stagione. E quindi dicevo, c'è sempre il mercato di mezzo, perché la Juve ha fatto un solo acquisto, ma il mercato regge, c'è la voce di Berardi, ne parleremo nel corso della giornata, anche facendo un punto e una chiacchierata in casa Sassuolo per capire i motivi precisi, facili spiegare nel dettaglio, per cui non è stato convocato per la partita di ieri contro il Cosenza, e riandando indietro a quelle dichiarazioni di, mi sembra, una decina di giorni fa, dove, diciamo così, Berardi si è detto non certo di restare, però è sicuramente un nome, come quello di come piace Amrabat, ma è tutto da vedere, come piace Diarra, piace Berardi, però da qua a piacere, poi da piacere a fare l'affondo decisivo sul mercato ce ne passa sempre, come detto, però è sicuramente un nome nella lista della Juve, e dire che è un nome nella lista della Juve ormai da 15 anni, perché Berardi, anche quando era piccolo, aveva tipo 13-14 anni, era già, diciamo così, no, nella lista degli osservatori della Juve, e poi col passare del tempo, fra comproprietà, prelazioni, chi più ne ha più ne mette, è sempre stato nella lista della Juve, non ci è mai arrivato, vedremo se questo sarà nuovamente, diciamo così, un giocatore della Juve. C'è chi mi dice due acquisti, c'è anche Milik, ho capito, ma Milik c'era anche l'anno scorso, io sto parlando di acquisti e di giocatori nuovi, perché allora possiamo mettere nei giocatori nuovi, possiamo metterci dentro anche il cambiaso di turno, l'unico acquisto nuovo è UEA, Milik l'anno scorso c'era, direi che lo conosciamo molto bene, non è che abbiamo bisogno di questa pre-season per capire un po' che giocatore era Milik. Un attimino, cioè ragazzi, mi sembrava abbastanza chiaro, no? Che si parlasse di questo. Poi allora, se dobbiamo metterci dentro, ci mettiamo dentro Nicolussi Caviglia, ci mettiamo dentro tutti i ragazzi, ci mettiamo dentro qualsiasi novità. Ma direi che, insomma, l'acquisto è uno ed è Timothy Weah, punto e basta. Poi se mettiamo dentro anche gli acquisti dei giocatori, se mettiamo dentro anche i riscatti, beh, allora vale veramente tutto. Allora io ho fatto un grande mercato faraonico, ricco di grandissime novità. Gianni da Torino, è possibile che dopo 5 anni di calciomercato riuscire a prendere un mediano decente? Non credo che verrà preso in questa sessione di mercato. Poi sai, alla fine, Gianni, l'anno scorso eravamo qua, no, tutti a parlare bene di Leandro Paredes, che doveva essere salvatore della patria al centrocampo della Juve, e poi abbiamo visto, no? Sia che tipo di giocatore è, sia come è stato utilizzato, cioè, ci sono sempre passaggi. Magari l'anno scorso io per primo ero contento di Paredes, poi però ho visto che anno è stato di Paredes, e allora poi mi faccio delle domande e dico, ma si può trovare un mediano decente? Oppure se arriva un mediano decente poi viene fatto diventare un giocatore qualsiasi, anzi deleterio, perché lo si utilizza nel modo sbagliato. La grande risposta mi sembra che probabilmente Locatelli è il compromesso perfetto, è il giocatore che è intelligente, è tatticamente, è fisico, e magari non performa ad altissimi livelli, però non fa neanche danni, è lì, funziona per come lo interpreta Massimiliano Allegri. Però di questo e non solo, ci soffermiamo soprattutto su quella che è stata l'amichevole di sabato contro l'Atalanta. Parliamo con Benedetta, admin della pagina Instagram Notizie Bianconere. Ciao Benny, buongiorno, ben ritrovata, grazie come sempre.
Ciao Simo, buongiorno, un saluto a tutti e grazie a te per l'invito.
Benny, io ho eletto come migliore di questa pre-season, anche perché era l'osservato speciale, essendo l'unico acquisto della Juve in questa sessione estiva di calciomercato, come UEA, secondo me è il migliore di questa fase di ritiro. Sei d'accordo? E se hai altri nomi, mettili pure.
Sì, sono d'accordo, è stata davvero una piacevole sorpresa. È un giocatore che si vede, che è intelligente, che si sa da fare, che si applica anche sia in fase difensiva che in fase offensiva. È un giocatore che ha fatto vedere che può fare grandi cose. Ha fatto un ottimo precampionato, nonostante i carichi di lavoro, il cambio di preparazione, no? Che di solito sempre sono cose che un pochino un giocatore magari fa fatica, e invece lui ha dimostrato di integrarsi benissimo. È molto anche, mi sembra, coinvolto e felice di essere alla Juve, lo dimostrano anche i suoi post sui social, e quindi insomma devo dire che è la nota positiva. Direi però anche Cambiaso, magari non è il migliore perché l'abbiamo soprattutto scoperto nelle ultimissime amichevoli, però anche lui è una piacevole scoperta perché ha fatto vedere insomma di essere arrivato alla Juve con l'intenzione di fare bene e di prendersi un posto da titolare.
Sì, diciamo che Cambiaso sicuramente benissimo, non a caso, no, in questo momento viene considerato tra i titolari, comunque in alternanza con Kostic, però sicuramente considerato più o meno allo stesso livello. Non a caso, insomma, dire che un giocatore incedibile è sempre rischioso alla Juve, però è un giocatore per cui insomma la dirigenza ha alzato il livello delle famose offerte irrinunciabili, perché per Cambiaso chiede 25-30 milioni di euro, che probabilmente lo mettono quasi tra gli incedibili visto che è un'offerta molto alta, e ripeto, ha fatto molto bene. Forse lo conoscevamo un po' di più, no? Perché l'abbiamo visto al Bologna tutti i miglioramenti. Però indubbiamente bene anche Cambiaso. Cosa ti è piaciuto della partita contro l'Atalanta, Benny?
Mi è piaciuto che continuiamo a vedere le stesse cose che abbiamo visto nelle precedenti amichevoli, no? Quindi si sta lavorando su quello, su questa pressione alta, sugli esterni molto coinvolti. Vedo anche che soprattutto si riempie meglio l'area di rigore, cosa che l'anno scorso non facevamo. È una Juve che comunque non sta più lì ad aspettare, no? Che sia l'avversario a fare la prima mossa. La prima parte, soprattutto del primo tempo, è stato solo il dominio della Juventus. C'è stato poi magari un 5-10 minuti verso il trentesimo, così, dove hanno forse tirato un po' il fiato, e poi nel finale di primo tempo di nuovo hanno ripreso a giocare. E quindi direi che vedo delle cose positive. Vedo una Juve che vuole proporre di più, che vuole più andare in avanti e che ha 2-3 idee chiare che magari l'anno scorso non aveva neanche quelle, e invece quest'anno le ha. E quindi vedo comunque una Juve che ha lavorato e che vuole continuare a lavorare per essere una Juve diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Quindi direi in generale ho visto delle cose positive, e questo fa ben sperare per poi l'inizio del campionato, anche perché l'anno scorso, non ricordiamoci, che l'ultima amichevole che abbiamo giocato abbiamo preso 4 gol e non è che avesse fosse un biglietto da visita meraviglioso. Invece quest'anno il precampionato della Juve è stato diverso e ha fatto vedere delle cose positive.
Sì, devo dire che, diciamo così, anche poi, no, forse la Juve ha avuto un approccio differente anche all'ultima partita rispetto a come l'ha avuta l'anno scorso, che diciamo non è stata proprio indimenticabile, anzi, tutt'altro. Benny, come hai visto Vlahovic?
Bene, sinceramente bene, più coinvolto nella manovra, nel gioco, ha avuto le sue palle anche per fare bene. Poi vabbè, a volte le palle entrano, no, c'è anche la bravura dei difensori, dei portieri, quindi sono tutte cose, no? Però bene, l'ho visto coinvolto, ha fatto anche una bella azione personale, mi è piaciuto, l'ho visto nel vivo del gioco, motivato, carico, quindi l'ho visto veramente bene, l'ho visto coinvolto, e questo secondo me è il segnale più importante. perché se la Juve arriva dal primo settembre con Chiesa e Vlahovic, secondo me è un buon risultato rispetto a quello che si pensava, no? Magari a giugno, dicendo ah, ma sicuramente uno di due andrà via. E invece se riesci ad arrivare al gong nel mercato tenendoli e puntando ancora su di loro, è perché credi in loro e loro stessi credono in te, perché non dimentichiamo che in questo mercato è il giocatore a scegliere dove andare, poi fondamentalmente è più il giocatore che comanda che non la società. E quindi arrivare al primo settembre con Chiesa e Vlahovic, secondo me, da parte della Juventus in generale, sarebbe una vittoria.
Ci sono, come puoi immaginare, tanti tanti messaggi su Berardi, Benny. Io direi che magari ne parliamo poi, visto che so che hai piacere di fermarti dopo la pausa, ne parliamo dopo del mercato, però
sì, certo.
Per la maggiore vanno molti su Berardi, dunque preparati già una risposta e un commento su questo nome, Benny, perché la domanda arriverà. Grande acquisto UEA, ci dice Max da Roma, che quindi è contento di quanto fatto in questo mercato, quantomeno sul sostituto di Cuadrado da parte della Juve. Secondo te UEA qual è, Benny, la peculiarità, la caratteristica che ti piace di più di quello che hai visto in queste quattro partite? Il fatto che sia un motorino costante, il fatto che offensivamente parlando si proponga sempre bene, non so, altre situazioni che magari hai visto più da vicino su cui ti sei soffermata di più.
Mi sembra che sia un giocatore che sa farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, no? È un giocatore che è pronto, è sveglio, si vede che ha sotto controllo la situazione, cioè non è lì per caso, quindi è un giocatore attento un po' a tutto, e credo che sia veramente un acquisto intelligente da parte della Juve. Poi è chiaro, la velocità è il suo punto di forza, ma sono caratteristiche quelle, ed è chiaro che quella è la sua carta vincente. Però anche in area sa farsi trovare pronto, ha fatto un bel tiro l'altra sera, e quindi insomma è veramente un giocatore che sa capire quando deve passare la palla, quando deve tirare, e questo è importante.
Ti immaginavi, Benny, ti immaginavi si inserisse così velocemente?
Ma sai, magari all'inizio uno dice parte piano, no? Per quello che ti dicevo un po' prima, i carichi di lavoro, quindi è stata una sorpresa, soprattutto quando vengono dal campionato stranieri. Però secondo me ha avuto un allenatore che ha lavorato in Italia, che è Paolo Fonseca, che quindi gli ha dato quei magari dettami anche tattici, per cui per lui forse l'inserimento è stato più facile. Avendo lavorato in Italia, probabilmente si è portato il bagaglio di esperienza che ha acquisito alla Roma ed è riuscito magari a portarselo in Francia, a trasmetterlo ai giocatori, quindi UEA forse è arrivato già con quel passo in più, perché ha avuto un allenatore che magari ha saputo dargli quei giusti dettami che poi alla Juve hanno reso.
Ancora tanti messaggi ci arrivano sul mercato, ragazzi, li riprendo sicuramente. In questi primi minuti di puntata ci soffermiamo maggiormente sull'amichevole e sulla chiusura del ritiro, anche perché poi da queste ore si parte nella preparazione della partita contro l'Udinese. A proposito di questa, Benny, chiudiamo prima il discorso sul ritiro. Hai detto UEA, hai detto Cambiaso, c'è un terzo, così completiamo il podio?
Ma devo dire che Chiesa, sono contenta di averlo visto così come l'ho visto in tutte le partite, perché era già, secondo me, stava già crescendo nel finale della scorsa stagione. Però adesso si vede che finalmente è libero da quel peso che si portava dietro, che forse magari era anche un po' psicologico dell'infortunio. Adesso invece sta bene, l'ho detto anche Allegri, ha una gamba diversa, e quindi sicuramente rivedere Chiesa in questo stato di forma, con questa di nuovo mentalità e con questa voglia, è sicuramente un'altra delle note diete del precampionato. Cioè su di lui e su Vlahovic credo che la Juve voglia costruire tutto, a meno che poi appunto non succeda chissà che cosa nel mercato, però sono credo i due giocatori su cui la Juve deve puntare di più se vuole tornare a fare un certo tipo di campionato, e deve mettere loro nelle condizioni di trascinarla, e quindi vedere Chiesa così secondo me è una bella notizia.
Quindi UEA ha cambiato e Chiesa il podio. Invece sui più giovani, Benny, in questo mese facciamo un podio anche su quelli che, diciamo così, no, sono tra gli aggregati, ma ci mettiamo dentro anche se non sono giovani uguali, quindi sono un po' più grandicelli con un po' più di esperienza, anche chi, no, rientra da un prestito e comunque si gioca l'opportunità di restare con un posto ovviamente da riserva, magari l'ultimo della lista. Faccio il nome di Nicolussi Caviglia, ecco, chi è il terzetto che ti è piaciuto di più?
Allora, vabbè, Nicolussi Caviglia, sono d'accordo con te. Mi è piaciuto, ha fatto bene, è un ragazzo anche lui molto che si vede che ha voglia di imparare, di fare, è stato molto sfortunato nella sua carriera, perché probabilmente se non fosse stato fermato dagli infortuni, adesso probabilmente, non ti dico che magari sarebbe già la Juventus o comunque sarebbe in qualche squadra già probabilmente essere protagonista o avere già avviato bene la sua carriera. E invece ha avuto tanta sfortuna con infortuni che hanno bloccato il suo percorso di crescita, quindi lui lo voglio mettere anche proprio perché se lo è meritato, ha giocato bene anche tipo nell'amichevole in famiglia, l'ho visto bene, è stato quello che ha giocato di più, mi sembra, è stato poi solo tolto perché aveva i crampi, però è stato veramente una... mi piace Nicolussi Caviglia.
Lo terresti?
Quello non lo so, perché sai, poi giocando una volta alla settimana, secondo me se poi tu trovi una formazione base, quella vai avanti.
Sì, tu dici, è difficile trovare spazi per i ragazzi.
Poi a un certo punto sì, perché bisogna fare i conti anche con quello.
Certo.
Perché da adesso a gennaio la Juve giocherà sempre una volta alla settimana.
Sì, e poi da gennaio, Benny, se proprio vai fino in fondo, aggiungi 5 partite.
Esatto, è un turno
infrasettimanale. Di Coppa Italia, dico.
Esatto, di Coppa Italia, un turno infrasettimanale, quindi da gennaio a maggio ci sono poi 6 partite in mezzo, quindi se poi tu trovi una formazione tipo non la vai a toccare, se non hai nessun tipo di problema, la tocchi se hai magari qualche diffida,
infortuni, certo,
però se no se hai quella vai avanti con quella, ci ricordiamo l'anno di Conte, no? Il primo anno che poi dal via al ciclo dei 9 scudetti, non è che ci fossero tanti cambi, se non appunto per infortuni o diffide o qualche ciacco. Quindi direi che è difficile. E tornando al podio, metterei... mi è piaciuto il Diz, vabbè, è bravo, cioè il Diz se ne parla bene da tanto, no? Anche sì. Ieri ha fatto benissimo nell'amichevole con la Next Gen, se non sbaglio ha segnato 3 gol. Sì. E quindi voglio dire, anche Allegri comunque ne ha parlato spesso senza che fosse qualcuno a chiedergli, ma ha proprio fatto lui il suo nome, quindi credo che sia destinato a trovare maggiore spazio. E poi devo dirti che anche su lei ha giocato abbastanza, ha giocato tanto.
E Uisen dove lo metti?
Lo metterei oggi.
Ah, okay.
Metterei lui perché comunque è un difensore moderno. E mi sembra che possa essere anche lui avviato a fare una bella carriera, quindi metterei questi tre.
Direi di sì. Benny, facciamo così, visto che ci sono tantissimi messaggi di mercato e soprattutto sul nome di Berardi, che così, dando uno sguardo molto alla buona, mi sembra che non piaccia tantissimo ai tifosi della Juve.
Social Club.
Minuti dopo le 10, rientrate in diretta Social Club dagli studi di Torino, Simone Di Noi, Broschi in regia, voi al 340-542-5324 con messaggi di testo e note vocali. Ho detto che da adesso avremmo dato uno sguardo ai vostri commenti su Domenico Berardi, così faremo anche assieme al contributo di Benedetta, admin della pagina Instagram Notizie Bianconere. Ciao Benny.
Ciao Simo, un saluto di nuovo a tutti.
Allora, leggo. Ecco, ne ho trovato uno felice, eventualmente, dell'arrivo di Berardi. Raffaele da Fiuggi: se dovesse arrivare Berardi sono ultra contento. Uno che ha grandi qualità, oltretutto è forte anche sui piazzati e non è poco. Benny?
No, io sono d'accordo con Raffaele, mi sembra.
Sì.
Sono d'accordo con lui. Non vedo perché non voler Berardi, anzi, volere una. Cioè, sì, ci si è interrogati per un anno che la Juventus non proponeva, non attaccava, non faceva, e adesso che si vuole inserire magari un giocatore offensivo per fare una, magari un'evoluzione di questo 3-5-2, perché un po' si è vista anche nella partita di domenica, perché Miretti giocava molto alto, quindi sembrava forse più un 3-4-1-2, e non vedo perché allora Berardi non va bene. Cioè,
quindi per te un sì?
Per me sì, perché sarebbe comunque sì. Batte, l'ha detto giustamente il vostro ascoltatore, batte i piazzati, ha tecnica, è bravo, cioè non vedo perché non vada bene. Poi va bene, uno può dire ah, ma in passato era restio, è stato restio venire alla Juventus, va bene, però voglio dire parliamo di 10 anni fa, perché forse parliamo di 10 anni fa, quindi aveva 20 anni.
Benny,
sembra che sia un 94,
sì,
no?
Sì, sì, 94. Filippo da Trento: il nome di Berardi è il solito nome che esce in estate, può essere un obiettivo? A questo abbiamo risposto. E poi aggiunge: per me è un'assurdità dare Ealing o Sulè per un trentenne.
Ma questo è sempre un po' il solito discorso, no? Che facevamo, abbiamo fatto anche ad esempio nello scambio Vlahovic, Lukaku, però su Vlahovic sinceramente Sulè e Ealing sono due bravi giocatori. Vlahovic probabilmente ha un gradino superiore a loro, no? Beh, ecco, quindi parliamo di un fuoriclasse e di due potenziali bravi giocatori. Quindi voglio dire, se Berardi è funzionale e ti può portare a fare un certo tipo di gioco, ti può dare una svolta e può mettere anche quei palloni per investire, come ti ho detto prima, su Vlahovic, ma non vedo perché. Sulè gioca bene, è bravo e tutto, ma deve ancora fare tanto. Allora, bisogna sempre vedere se si vuole vincere o se non si vuole vincere. Allora, se non si vuole vincere, si fa la scelta di dire vabbè, ma io punto sui giovani, col rischio che il giovane esploda o non esploda. Anche Berardi può essere un rischio, perché tutti gli acquisti sono dei rischi. Però prendere comunque un giocatore di 29 anni, adesso le carriere dei giocatori si sono allungate, quindi voglio dire, almeno ti garantisce a 29 anni, 4-5 anni di carriera te li garantirà. È un giocatore che può essere funzionale, ti può far fare un'evoluzione offensiva, perché bisogna dirgli no a prescindere. Questa cosa che si va sulle simpatie o le antipatie a me non piace. Bisogna poi giudicare i giocatori sul campo. Se la società sceglie di prendere un giocatore con determinate caratteristiche, che non sono né quelle di Ealing né di Sulè, perché ha caratteristiche diverse, evidentemente perché serve più quel tipo di giocatore piuttosto che Sulè e Ealing. Poi possono esserci anche magari esigenze di bilancio, perché magari per Sulè e Ealing arriva un'ottima offerta. E lo sappiamo, come funziona. Cioè non possiamo dire ah no, rifiutiamo le offerte, perché non siamo nelle condizioni di farlo.
Benny, ancora Marco da Bibbiano condivide il giudizio su UEA migliore e poi chiede: più che Berardi, non sarebbe opportuno comprare un centrocampista come Thuram del Nizza da affiancare a Locatelli e Rabiot?
Thuram è molto bravo.
Sì, a prescindere da Thuram, dai, io te la giro così.
Ah,
non sarebbe
centrocampista.
Esatto. Piuttosto che Berardi, su un centrocampista, secondo te?
Beh, sì, è un bel dice. Cioè, se devo sceglierne uno, allora ti dico il centrocampista.
Ok.
Perché se devo sceglierne uno. Invece magari si riesce a fare un miracolo, ti dico tutti e due. Però è chiaro che se devo scegliere, ti posso dire magari scelgo un centrocampista. Anche perché ad oggi... Fagioli ancora non sta tanto bene, ed è comunque terzetto titolare secondo me. Fagioli, Locatelli, Rabiot, quello visto
sì,
in tutta la seconda parte,
credo di sì, credo di sì.
E quindi è ovvio che ad oggi Fagioli non c'è, ma insomma sappiamo benissimo. Miretti ha fatto bene secondo me con l'Atalanta, però lui deve ancora fare uno scattino in avanti, no? Gli manca sempre un po' quell'ultimo passaggio, anche segnare, secondo me gli farebbe bene segnare, gli farebbe fare un saltino in avanti. Però se devo scegliere, forse sì, scelgo un centrocampista. Vanno tutti bene anche di questo Habib Diarraj.
Sì, io ho visto qualche video, però partite ho visto poco, sono sincero, quindi non lo conosco così bene. Insomma, me l'hanno raccontato come una mezzala molto dinamica, però però poco altro, onestamente, perché ripeto, l'ho visto poco, ho visto i video, ma a me piace vedere più le partite, più sì. Vedere no, la continuità nei 90 minuti piuttosto che andare sul singolo.
Dal video non si può ovviamente giudicare, no? Però sentendo anche in varie trasmissioni in questi giorni ho avuto modo di sentire, tutti ne parlano benissimo, quindi evidentemente immagino che loro abbiano magari visto delle partite. Chiaro che Thuram, secondo me, l'altra sera col Nizza ha giocato molto bene.
Beh, no, Thuram
mi sembra il giocatore più pronto, ecco.
Beh, Thuram è un altro
un
livello
grande. Esatto, sarebbe un grandissimo acquisto. È chiaro che poi bisognerà scegliere, non lo so quali sono i piani della società, te l'ho detto, non... Di Berardi a me sembra un discorso molto embrionale, c'è cioè un'ipotesi più che una cosa imminente che possa succedere nel breve. Dopo queste parole ovviamente stasera l'abbiamo comprato, però mi sembra, no, una fase abbastanza di studio.
Tanto di Arra, che non ha giocato questo weekend nella vittoria dello Strasburgo sul Lione perché era squalificato, quindi anche qua niente di mercato. E di Arra, insomma, racconta l'equipe che vorrebbe giocare in Champions League, che tra le varie squadre che si sono, diciamo così, interessate, avrebbe piacere di andare al Lens, che la gioca la Champions League. So, vediamo un po' gli sviluppi che ci saranno, se ci saranno. Sicuramente è un giocatore nella lista di Cristiano Giuntoli. Di Arra, leggo ancora, ci vuole un centrocampista che faccia diventare le scintille viste anche sabato in azioni che portino gol a grappoli e non Berardi l'ennesimo esterno, ci dice Francesco. Tu lo vedresti solo esterno, Berardi, Benny, eventualmente?
No, eventualmente potrebbe fare la seconda punta alternandosi con Chiesa.
Ok.
Io penso che possa avere questa doppia valenza, no? Possibilità di giocare tutti.
E eventualmente tutti insieme? Cioè,
sì,
lo
sì,
dicevi
sì, no,
prima.
No, io te l'ho detto, sì, io li penso che si possa arrivare
tu
a
tu lo
questa...
vedresti, sì.
Sì, lo vedrei, perché comunque è un giocatore che corre, non è un giocatore che sta lì.
Ah, no, cioè, è centrocampo? Il duo di centrocampo?
Rabiot-Locatelli. Lì non vado neanche a discutere.
Benny, prima di salutarti, visto che abbiamo parlato di un'ipotesi di formazione eventualmente nel caso in cui io dovesse realmente accelerare per Berardi, e invece l'ipotesi di formazione per domenica, visto che hai detto di Fagioli, abbiamo detto di Fagioli di cui ancora insomma non abbiamo, non ha lui il nulla osta, noi non abbiamo diciamo così sentori che possa arrivare già in questa settimana, e soprattutto Fagioli non ha fatto un minuto in questa pre-season, e questo conta.
E questo potrebbe essere, ad esempio, anche Rabiot ha fatto solo i suoi
bravissimo
primi 45
volevo arrivare
minuti.
Lì che idea hai secondo te di vabbè, quella che abbiamo visto l'altro giorno?
Rabiot gioca, nel senso, sappiamo che almeno io penso che Allegri quando fa la formazione ci sono quei due o tre giocatori che ci sono sempre, sono Rabiot, Danilo,
quindi quella che abbiamo visto l'altro giorno?
Secondo me sì, anche perché Kostić obiettivamente ha fatto un precampionato che è con tutto il bene.
Sì, un altro di cui stanno uscendo.
Avrà toccato due palloni nel secondo tempo.
Sentori di mercato anche su Filip Kostić. Sì, quindi UEA ha cambiato, quindi Miretti e non McKennie?
No, Miretti.
Locatelli Rabiot.
Non McKennie, io sinceramente ti dico, ma i cavalli di ritorno, poi non è... È un giocatore troppo discontinuo. Secondo me ha anche dei bei colpi, perché con Real Madrid ha giocato molto bene. Però la mia paura su di lui è che non sappia essere costante. Quindi ti può fare la grande partita e poi ti può fare proprio la partita quella lì.
Ok, e poi Szczęsny che dovrebbe serenamente recuperare per domenica. Danilo Bremer?
Secondo me Alexandro. Secondo me sì.
Ma
per una questione di piede, mancino. Cioè, perché in realtà poi dovresti spostare Danilo e mettere Gatti. Però Danilo non è un mancino. E di là hai già cambiato che comunque gioca a piede invertito.
Certo, tu dici, hai già uno che è ambidestro e l'ha dimostrato serenamente, che è destro e sinistro, però principalmente rientra sul destro, c'è già uno che va in zona centrale, quindi tu dici uno un po' più... Che apre, in quel senso lì ci sta.
Sì, penso di sì, sinceramente. Penso di sì. Io credo che sia andato su questa scelta qua. Cioè, il cambiato, secondo me, è più utile anche per Chiesa. perché secondo me Cambiaso riesce a leggere meglio i movimenti e gli spazi che occupa Chiesa.
Vabbè, Cambiaso l'anno scorso ha dimostrato di essere un giocatore, un pensatore, sì. Quindi di saper ragionare con la palla tra i piedi, e uno non è facile trovare, non a caso, diciamo così, come punto di riferimento un giocatore che pensa, e come se pensa con il pallone tra i piedi, che è Cancelo.
Lo conosco molto, abbastanza bene.
Sì, quindi sì, sono d'accordo.
Anche per una questione che secondo me, da quello che ho notato io, anche se Kostić non ha giocato tanto, però l'impressione è stata, ad esempio, con il Real, mi sembra che Kostić fosse titolare, si pestano troppo i piedi. Che Chiesa proprio prevarica Kostić, no? Occupa tutta quella zona di campo e Kostić sta lì.
Sì, Benny, diciamo così, Chiesa è un giocatore che conosciamo, no? Abbastanza, passatemi il termine, anarchico, no?
Sì,
che fa anche giustamente
fa quello
che vuole. Cambiato rispetto a Kostić, magari ha meno numeri nelle gambe, meno gol, meno assist, però legge meglio i movimenti di chi gli sta davanti rispetto a Kostić, che... Non è che non li legge, forse sì, anche li legge meno, però anche, no, abbastanza chiaro quello che lui sa fare, ossia
ma poi
il binario.
Ha una carriera diversa, cioè ha un'età diversa, quindi lui dice: io so fare questo,
esatto.
Io sono questo tipo di giocatore, no? Non è che devo stare a vedere cosa fa Chiesa. Giustamente lui dice: io so fare questo, queste sono le mie caratteristiche,
certo.
E mi hanno portato a fare quello che ho fatto. Quindi perché devo cambiare.
Anche per questo motivo, occhio ragazzi al mercato.
Arriveranno a trovarsi, secondo me. Sì, quello.
Occhio al mercato su
esatto.
Kostić.
Però metti che dovesse rimanere, sicuramente si arriverà a trovare una soluzione, no? Allenandosi, avendo tutto questo tempo durante la settimana, riusciranno, secondo me, no? Magari Chiesa cercherà di stare un po' più vicino alla prima punta e magari lui avrà quel suo spazio. Si troverà una soluzione, non penso che, però effettivamente queste voci di mercato ci stanno, ecco, da questo punto di vista.
Occhio al mercato su Kostić. Benny, grazie mille, ti ringrazio.
Grazie a te, Simo, figurati, è sempre un piacere. Grazie a tutti, un saluto.
Un grande abbraccio, buona settimana, Benedetta, admin della pagina Instagram Notizie Bianconere. A breve, Yves, vengo da te, ascoltiamo qualcosina, perché abbiamo tanti messaggi, io torno indietro. In modo da non perdermeli, non perdermene neanche uno. Allora, quelli sulla nazionale magari li leggo più avanti, li salto, quelli su Mancini. Claudio, con l'Atalanta buona partita ma ancora lontani dalle prime. Se si vuole vincere, il problema è che non si fa gol neppure con le mani, dice Claudio. Max da Roma, spero non facciano la cavolata di prendere Berardi, giocatore sopravvalutato che ci ha rifiutati più volte. Poi per chi? Per uno, per Sule, tra Sule e Ealing, stiamo scherzando. Aldo da Carpi, invece 3-4-1-2 con Berardi dietro le punte per innescare le stesse sarebbe ottimo. Certo, serve un centrocampista per giocare a due. Szczęsny, Danilo, Bremer, Gatti, UEA, Rabiot, Locatelli, Cambiaso, Berardi, Vlahovic, Chiesa. Fabio da Roma non era contento già di Paredes, il regista lo avevamo in casa, Rovella con Sarri diventerà il nuovo Jorginho. Tra l'altro Paredes, che sembra essere molto vicino alla Roma, come raccontano i colleghi di tutto il mercato web, pronto un passaggio a titolo definitivo con 3 anni di contratto per l'ex Juve. Antonino, l'anno scorso si sono fatti soffiare Enzo Fernandez. Antonino, Enzo Fernandez forse prima ancora che l'anno scorso, no? Ovviamente quando era in Argentina dovevi prenderlo, perché poi il prezzo è lievitato, in men che non si dica. È un giocatore fortissimo, eccezionale Enzo Fernandez. Anche ieri nella partita del Chelsea benissimo. Poi adesso il Chelsea ha preso anche Caicedo, Caicedo Fernandez, possono fare una bella diga lì in mezzo al campo, difficile da superare ma anche capace di innescare i trequartisti. Bel giocatore, bellissimo giocatore Enzo Fernandez, però gli è andato via, direi, una cifra abbastanza difficile con cui poter competere. Francesco, ulteriori progressi che spero siano veramente il preludio di un campionato diverso, ma il problema è sempre un centrocampo che necessita di una mente pensante che dia più palloni per rifinire il lavoro. Andrea da Gallese, mi è parso di vedere un gioco offensivo per vie centrali nelle ultime amichevoli con Chiesa e Weah, che si sono alternati nel ruolo di collegamento tra centrocampo e attacco. Può essere il ruolo giusto per Berardi? Sì, 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 può esserlo. Come se può esserlo. Il top sarebbe vendere Pogba, Bonucci, Kostic, Miretti, Sulè, prendere Gravenberg, Berardi e Dolm. Mi rendo conto che è molto difficile. Berardi ok, poi un profilo giovane come, come Baldanzi per avere un rifinitore, infine un mediano di rottura e ci saremmo. Filippo, ho visto molto bene la Juve contro l'Atalanta, non è riuscito a segnare ma è molto incoraggiante il gioco, sono molto contento e curioso. Ho visto in difficoltà Locatelli, ma più che in difficoltà, sempre no, i soliti compiti che vengono richiesti a Locatelli, che tra l'altro è anche l'unico che ha aumentato il minutaggio, secondo me non è un caso. Non è un caso che Locatelli sia l'unico ad aver aumentato il minutaggio, non solo perché comunque magari la, diciamo così, la riserva non è quella che ci sarà in prima squadra, ossia Asa, che ha fatto il suo esordio con la prima squadra in questo weekend. Sono molto contento, lo sapete, giocatore di cui parlo da tantissimo tempo, e sono estremamente felice che sia arrivato anche a bagnare, diciamo così, il suo esordio con la prima squadra, seppur in un amichevole. Però non è un caso, secondo me, no, che Locatelli ha giocato così tanto. Io ci ho visto anche un segnale, no, come a dire, lì c'è solo lui, quindi vediamo un po' che si deve fare. Alessio da Perugia, e poi vado da Yves. A me non piace molto Berardi, però guardando i suoi numeri garantisce 10-15 gol la stagione e altrettanti assist, se noi ne abbiamo bisogno visto le difficoltà a fare gol. Yves, vengo da te, ascoltiamo qualcosina.
Buongiorno grandissimi, sono Mauro da Conegliano.
Ciao Mauro.
Secondo me la nostra squadra ha bisogno di un play basso, che mi accontenterei anche di Torreira. Inoltre, non avendo un play basso, si potrebbe giocare anche con una sorta di trequartista, che poteva essere anche Luis Alberto della Lazio, inserito nella trattativa Rovella e Pellegrini. Un forte abbraccio e forza Juve.
Ma Mauro, devo dirti che l'ipotesi Luis Alberto, l'incastro con Luis Alberto è francamente no, impossibile da poter realizzare. Anche bene la Juve l'avesse voluto, però sapete cosa penso io di Luis Alberto, che è perfetto lì alla Lazio, in quel tipo di centrocampo lì, molto stretto, in cui accompagni vicini piuttosto che negli spazi dilatati che ci sono nel centrocampo della Juve, dove alle mezzali viene chiesto di invadere, se possibile senza palla, l'area di rigore, gli spazi in avanti, e Luis Alberto non è sicuramente questo, seppur sia un giocatore molto forte, però credo che abbia trovato la sua dimensione alla Lazio, al netto di tutte le varie, non polemiche, le varie situazioni che si creano ogni estate attorno a Luis Alberto in quel di Roma. Credo che comunque quella sia la sua dimensione perfetta. Non mi ricordo il primo passaggio del messaggio, porta pazienza, ma mi è sfuggito, piuttosto scrivilo e lo commentiamo. Yves, torno ancora da te, ascoltiamo un altro vocale.
Ciao ragazzi, Giuseppe da Palermo.
Ciao Giuseppe.
Ma diciamo, per quanto riguarda la situazione, diciamo, dei giovani, per ora sono molto contento. Nicolò Scavigli, l'ho visto, a me piaceva prima e continua a piacere. Probabilmente però faranno un altro innesto a centrocampo. La cosa che mi preoccupa è che ha schierato due volte da mezzala Ilini Junior, considerando che a sinistra giocherà Kostic e ora messo a Cambiaso. Ho paura, come se c'è qualche news che lo vogliono vendere Ilini. Per me sarebbe un errore madornale.
Ma su possibili cessioni, ragazzi, degli Ealing di turno, eccetera, non lo scopriamo oggi, 14 agosto, domani 15 agosto, ieri 12, 11, 10 agosto, insomma non lo scopriamo nella metà di quest'ultimo mese di mercato, che Ealing può partire. Se arriva un'offerta da 25 milioni, Ealing parte, punto e basta, che per ora però non è arrivata. Su Ealing mezzala, devo dire, a me non piace, perché non trovo la stabilità nello stretto. Con l'Atalanta mi è piaciuto un po' di più, però è entrato anche noi in una fase della partita dove forse si sono un po' mollati gli ormeggi, però mi è piaciuto di più sicuramente delle altre uscite. Se mai dovesse partire Kostic, credo che insomma lì sulla sinistra sei completo, cambia Zeiling, ecco, occhio a destra, dove forse magari qualcosina alla fine può arrivare, magari in prestito negli ultimi giorni di mercato, e per completare un po', no, il discorso, se dovesse partire ovviamente Filip Kostic. Da te, Iva, ascoltiamo ancora un messaggio vocale.
Buongiorno Radio Bianca e Nera, sono Andrea, provincia di Latina.
Ciao Andrea.
Io ho il timore che l'eventuale acquisto di Berardi possa celare la cessione di Chiesa. Voi cosa ne pensate?
No, non penso. Non penso che siano collegate queste situazioni. Berardi è un'aggiunta. Ne parlavamo qualche settimana fa, no? Che se ci fosse stata l'occasione, la Juve avrebbe provato a inserire un giocatore di qualità lì, no? Tra le linee, per prendere il posto eventualmente di Maria. Vediamo se si accelererà eventualmente per Berardi, sfruttando magari qualche ragazzo per abbassare un po' quelli che sono i costi. È sicuramente un nome nella lista di Cristiano Giuntoli, però non è collegato a Chiesa, non credo, quantomeno da quello che so io non è collegato a Chiesa. Yves, dai ancora.
Buongiorno a tutti alla redazione, tanti complimenti, vi seguo sempre da tanto tempo.
Grazie.
Domenico da Napoli.
Ciao Domenico.
Beh, che dire, la Juventus sembra stia muovendosi bene sul mercato, ho visto tante cessioni che fanno piacere per sfoltire la rosa e abbassare il mondo ingaggi, si crede abbastanza sui giovani finalmente, tanti innesti nuovi, cosa che non dispiace, ma anche se ho notato miglioramenti a livello di gioco, una squadra più offensiva, noto sempre l'ennesimo problema: questa squadra ha grandi difficoltà in attacco, segna poco e crea pochissimo, anche forse per un centrocampo non ancora top. Voi che ne pensate? Un saluto a tutta la redazione e sempre forza Juve.
Manca quel passaggio lì,
ma davvero la soluzione a questo problema sarebbe poi Lukaku o Berardi?
Secondo me Berardi può essere una soluzione a questo problema. Avete scritto in tanti, può avere numeri nelle gambe, anzi non può avere, ha numeri nelle gambe, quantomeno la sua carriera a Sassuolo dice che ha numeri nelle gambe, poi eventualmente vedremo le risposte qua alla Juve. Può essere secondo me la risposta a queste difficoltà Berardi, non Lukaku, per come la vedo io. Sono d'accordo con Mario da Ciampino, che ci dice: a me Berardi piace molto in un 4-3-3 con Chiesa e Vlahovic con gli esterni a piedi invertito, ma in 3-5-2 potrebbe essere soltanto alternativo a Chiesa, a meno che non pensino di venderlo. Sulla cessione ne abbiamo già parlato. Devo dire sul 3-5-2 sì, vorrebbe dire cambiare qualcosina, quindi magari tenere un po' più fermi i due centrocampisti e aggiungere Berardi ai due attaccanti. Altrimenti semplicemente ti servirebbe per completare, no, il pacchetto, e magari lasciare spazio a uno degli attaccanti là davanti, lasciarlo andare da qualche parte, chi lo sa. Nel 3-5-2 così come lo vediamo è chiaro che è difficile trovargli uno spazio. Se decidi di variare verso magari, no, due mezze punte e una punta, allora perfetto, diventa una squadra che deve essere perfettamente calibrata, perché poi è chiaro che Berardi è uno che comunque di sacrificio, e spesso questo, no, qualcuno di voi l'ha detto, ma spesso gli viene, non viene sottolineato, è un giocatore che si sacrifica molto, e dovresti essere perfettamente, no, equilibrato a muoverti con i tempi giusti, perché è chiaro che ti mancano un giocatore magari di centrocampo che fa legna in più. Però è una soluzione, solo nel 3-5-2, quindi tenendo i tre centrocampisti è difficile trovare, no, uno spazio per Berardi se non tra i due attaccanti. Però ne parliamo ancora, abbiamo un'altra oretta insieme, ne parleremo anche con qualcuno che conosce bene la situazione in casa Sassuolo. Social Club. 8 minuti dopo le 11, ragazzi, rientrati in diretta. Questo è Social Club. La voce che sentite dagli studi di Torino è quella di Simone Di Noi. Yves Roche oltre il vetro in regia. Voi al 340-54-25324 con messaggi di testo e note vocali. E vado a ripescare qualche messaggio. Allora, parto dagli ultimi e vado indietro questa volta. Marco da Pavia: personalmente ritengo Ealing Junior un giocatore che ha bisogno di campo per esprimersi al meglio, non lo venderei mai. Berardi lo ritengo un giocatore ottimo per la Serie A, non un campione su quel lato di campo, però mi aspetto un colpo alla giuntola. In mezzo al campo sogno ancora Thuram, il transalpino sarebbe quel giocatore che darebbe un'altra fisionomia in mezzo al campo. Ma guarda Marco, devo dirti, il Thuram secondo me per ora è giusto che rimanga un sogno e basta, perché è un giocatore ambito in giro per l'Europa da club che sicuramente possono offrire più soldi, oggi possono offrire anche ambizioni diverse, è giusto che resti un sogno e basta. Un giocatore che ovviamente piace, ma chi è che non piace un giocatore così forte? Ma è giusto che resti un sogno senza sbilanciarsi troppo, perché per così si evita di rimanere delusi, ecco. Su Berardi vediamo, ripeto, un giocatore in lista, vediamo se la Juve deciderà di affrontare o meglio. Mauro, ecco, ha recuperato il messaggio, era su Torreira come play basso, ma a me Torreira piace tantissimo. Un giocatore che piace tantissimo, non lo so se con Allegri il preferito sarebbe Gravenberg di Mauro. Gravenberg, ecco, invece sì, secondo me sarebbe proprio perfetto per tutti, oltre ad essere fortissimo, e sarebbe secondo me anche perfetto perché è molto fisico. Amerigo, io mi concentrerei su un play barra mediano fra Diarra e Thuram, anche perché Pogba non mi sembra affidabile. Beh, Amerigo, direi che hai occhio, perché dire che Pogba è affidabile oggi è impossibile, è impossibile, non l'abbiamo mai visto e continuiamo a non vederlo. Credo sia, posso dire, secondo me, per carità, in una stagione come questa dove hai solo una partita da giocare te lo puoi anche permettere, in una stagione invece più intensa sia folle fare affidamento su Pogba, cioè devi considerarlo un jolly costosissimo, ma un jolly, però è folle a fare affidamento su Pogba in una stagione intensa, in una stagione come questa dove hai una partita a settimana, dove diciamo così anche considerato lo stress sul fisico e sulla testa dei giocatori, tecnicamente, teoricamente, anche dal punto di vista degli infortuni dovresti essere un po' più sereno. Credo che puoi anche correrlo il rischio di avere Pogba come non jolly, quindi far sì che possa essere uno dei sei del centrocampo che consideri, i 5-6 del centrocampo che consideri. Se invece la Juve avesse avuto anche la competizione europea a fare affidamento su Pogba, secondo me sarebbe stato folle. Oggi non puoi fare alcun tipo di affidamento su questo tipo di giocatore. Però uno dei temi di giornata, ragazzi, ovviamente, ne abbiamo parlato già nella prima parte di Social Club, è sicuramente Domenico Berardi. Ne parliamo ovviamente con chi vive da vicino la vicenda, vive da vicino il Sassuolo, collega di Sassuolo News, ma anche tutto Mercato Web, Antonio Parrotto. Ciao Anto, buongiorno, ben trovato.
Ciao, buongiorno.
Anto, noi ieri ho pensato sin da subito di venire da te per capire bene quella che è la situazione. Noi sappiamo che la Juve è interessata al giocatore, tu però ci devi spiegare sia perché ieri non c'era, abbiamo letto, ma sicuramente tu puoi spiegarci più nel dettaglio, e sia quella che è la situazione, perché un'ora non mi ricordo la data, però una decina di giorni fa Berardi ha aperto, no? Ha un possibile addio.
Sì, è vero. Tra l'altro parole che hanno lasciato un po' perplessi i tifosi, sì. che l'allenatore Dionisi, che non se l'aspettava, lo stesso Giovanni Cartevali, insomma, parole che veramente hanno sorpreso durante la presentazione della squadra, perché poi in quel momento nessuno gli aveva fatto una domanda sul futuro. Lui stava facendo un discorso, insomma, sulle ambizioni del Sassuolo nella nuova stagione, e da solo si è lasciato scappare quel ma non so se resto. Lasciando poi interdetta anche la piazza gremita in quel momento, insomma, non ci si aspettava quelle parole da Domenico Berardi, che ieri non è stato convocato per la gara di Coppa Italia, poi vinta dal Sassuolo supplementari per 5-2 contro il Cosenza. Ufficialmente la motivazione, diciamo, è una scelta presa dall'allenatore e dallo stesso Berardi, perché mercoledì scorso è diventato papà per la seconda volta, è nato il secondo genito Riccardo. Insieme alla compagna, chiaramente Francesca Fantuzzi, e lui questi giorni non si è allenato con continuità, non era al 100%, e ripeto, la motivazione, almeno questa ufficiale, poi lo sappiamo, c'è il mercato aperto, c'è chi è libero di credersi e chi meno, la società insieme all'allenatore, insieme al giocatore, hanno preferito non convocare Domenico Berardi, che è rimasto a casa. E stessa cosa era successa una settimana fa per l'amichevole con il Wolfsburg. In quel caso ovviamente si era in attesa della nascita del secondo genito, e il giocatore non ha partecipato alla lunga trasferta in Germania, poi per l'amichevole in quel caso con il Wolfsburg. Quindi le ultime due gare Berardi del Sassuolo non le ha giocate: la prima era un'amichevole, la seconda comunque una trasferta nella sua Calabria, tra l'altro,
Sì.
proprio che lui è nato a Cariati, proprio da quelle parti. C'era grande attesa anche a Cosenza per vederlo, però Berardi è rimasto a casa. Ripeto, ufficialmente questa è la motivazione. Poi sappiamo, con il mercato aperto ovviamente può succedere di tutto, diciamo, anche vecchi fantasmi, perché poi 2 anni fa c'era il mercato aperto, stava per iniziare il campionato, Berardi saltò le prime due gare di campionato contro il Verona e contro la Sampdoria, all'epoca ufficialmente per un infortunio, poi dopo si è venuto a scoprire che invece c'era di mezzo il mercato, perché in quel momento c'era la trattativa con la Fiorentina che poi non andò in porto.
Anto, quello che ti sto per chiedere, no, è un gioco anche difficile, no, da portare avanti, però tu sicuramente lo conosci molto bene, Domenico Berardi. In questi anni è sempre stato accostato alla Juve, è sempre stato vicino all'addio. Poi le cose sono cambiate nel corso delle settimane. Ti immagini veramente che possa essere l'estate giusta per dire addio al Sassuolo? E in che posizione metti la Juve non nella testa di Berardi, però no, nelle opportunità che può avere il ragazzo stesso? Quanto può essere convincente la Juve, anche considerato il fatto, oggi abbiamo letto anche su altri giornali, no, su altre testate, che il Napoli può essere una soluzione eventualmente nel caso in cui magari dovesse salutare qualcuno. La Juve, questo è l'anno in cui non fa competizioni europee, non fa Champions League, resta sempre la Juve, però sappiamo, no? Comunque, per un ragazzo che ormai a 29 anni decide di fare lo step in avanti, magari può pensare ad altro, può, no? Sperare in altro, immaginare in altro. Che sensazioni hai tu su questi ultimi 15 giorni di mercato su Berardi, che lo conosci molto bene?
Penso che saranno 15 giorni molto lunghi per i tifosi del Sassuolo, anche tormentati, perché ci sono delle possibilità concrete per un addio. Lo raccontiamo praticamente ogni anno, perché è
Eh
un
sì.
tormentone, no? La gestione di Domenico Berardi. Ogni anno parte l'estate e ripartono i tormentoni estivi musicalmente, ma anche nel calciomercato ci
Cioè, la
sono.
domanda è: vedi qualcosa di diverso tu che l'hai vissuto ogni estate, o ti sembra più o meno sempre la stessa storia?
Guarda, per certi versi sembra veramente sempre la stessa storia, perché tante chiacchiere anche in questo momento, tante, tante chiacchiere anche nelle scorse settimane. Si è parlato tantissimo di Lazio, però poi se andiamo a vedere di concreto non c'era nulla, perché Lotito si è mosso, però pa ha parlato con gli agenti, con degli intermediari, si è informato sul prezzo, poi non è andato oltre perché è spaventato dalla richiesta, perché si parla di 25-30 milioni di euro per un calciatore comunque di un classe 94. È un investimento importante. Berardi l'anno scorso ha firmato un rinnovo fino al 2027 da 3 milioni di euro a stagione, quindi anche
Certo.
uno stipendio importante. Però con la Lazio non c'è stato nulla di concreto.
Hai detto
Ad
3
oggi
milioni, hai detto.
sì, guadagna 3 milioni perché è il giocatore più pagato della rosa, guadagnava più o meno 2 milioni di euro, poi è arrivato Pinamonti lo scorso anno,
Ok.
che guadagna 2,4 milioni, ed è scattato, diciamo così, anche il rinnovo per Berardi. Io non secondo me ha anche una clausola, però questa è una mia sensazione, non è una notizia, ha una clausola nel contratto che dice che debba essere il più pagato della rosa, perché me lo fanno pensare anche le tempistiche.
Quindi diciamo, comunque ma immaginando Anto, un ipotetico passaggio alla Juve, sicuramente uno scatto anche economico ci sarebbe, parleremo di più di 3 milioni di euro eventualmente. Comunque ti lascio sicuramente continuare poi nel discorso.
Sì, immagino di sì. In questo momento con la Juve di concreto non c'è nulla, però qualcosa si può muovere nei prossimi giorni. Io durante l'estate ho fatto tanti collegamenti parlando sempre del futuro di Berardi, anche quando c'erano le voci sulla Lazio, abbiamo sempre mantenuto aperta questa pista Juve, perché poi il sentore che possa muoversi qualcosa lì a Torino c'è, anche da queste parti. Quindi potrebbe succedere qualcosa sul fronte Berardi-Juve. Potrebbe muoversi qualcosa anche sul fronte Napoli, perché il Napoli potrebbe cercare un giocatore con quelle caratteristiche. Anche se Berardi, se andiamo a vedere anche i colpi del Napoli, diciamo non è un profilo proprio da Napoli, no. Perché Napoli è abituato a prendere dei profili diversi, secondo me. Però magari dopo l'affare Raspadori i rapporti tra De Laurentiis e Carnevali sono ottimi, quindi potrebbe esserci anche un nuovo affare tra Sassuolo e Napoli. Poi si potrebbe muovere qualcosa anche a Firenze, ma serve la cessione di Nico Gonzalez. Italiano ha chiesto due giocatori alla società, Nzola e Berardi. Nzola è stato preso, vedremo Berardi poi. Io credo che lui dovesse arrivare alla chiamata della Juve, l'accetterebbe di buon grado, insomma stiamo parlando di uno dei club più forti in Italia, certo, e nel mondo. È vero che quest'anno non fa le coppe, però io credo che lui, dopo l'europeo vinto con la nazionale, abbia la voglia di lottare per qualcosa di importante. È vero, ripeto, che la Juve non fa le coppe, però è una grande squadra, lotta per grandi traguardi. È da 2 anni che lui vuole cambiare aria, perché dopo l'europeo è tornato con una testa diversa. 2 anni fa si era impuntato per andare alla Fiorentina, che comunque una piazza più ambiziosa, se vogliamo, rispetto a quella nero-verde, però sono mancate poi le offerte, perché appunto tante parole. La Fiorentina sì, ci ha provato 2 anni fa, però ho offerto 13-14 milioni di euro, il Sassuolo chiedeva più del doppio. Non
e oggi qual è la cifra secondo te oggi?
Ora siamo sui 25 milioni 30.
Ok.
Poi si può arrivare a quella cifra con i bonus, magari inserendo anche una contropartita.
Esatto, però qua volevo arrivare, Anto, visto che conosci perfettamente la rosa del Sassuolo. È vero che quando si tratta di ragazzi, no, alla fine sì, dai uno sguardo alla rosa, però alla fine dai anche soprattutto uno sguardo al valore del giocatore. Può servire più un Sulè? Può tornare più utile un Sulè? E può piace di più, anche se ci dai, no, un po' quelle che sono le sensazioni che hai... che hai potuto carpire, un Sulè che è sostanzialmente, no, può essere il perfetto sostituto di Berardi in quella zona di campo lì, o un Ealing Junior che invece agisce dall'altro lato, quindi sulla sinistra, un po' dove ce l'ha Orientè in questo momento, o magari può piacere dell'altro a Sassuolo, e se hai notizie, insomma, sicuramente raccontacela.
Guarda, sono i due profili che hai menzionato tu, sono due profili da Sassuolo. Sicuramente Sulè, per caratteristiche, sarebbe perfetto poi per riempire la mattonella che lascerebbe vacante la cessione di Domenico Berardi. Però al tempo stesso non credo che se dovesse partire Berardi, il Sassuolo, chiaramente con il massimo rispetto possibile, il Sassuolo rimpiazzerebbe con Sulè, perché è un 2003, è ancora giovane. Berardi invece è un 94, ha 133 gol con la maglia del Sassuolo, ha quasi 100 assist negli anni in nero-verde. È vero che tira anche i rigori, però è un uomo squadra, fa tutto. Ultimamente ha anche cambiato il suo modo di giocare, perché viene molto più indietro a prendere palla, a cucire il gioco, agisce anche da trequartista. Mm-hmm. Il invece sulla sinistra potrebbe diventare un'alternativa importante all'Orientè, perché lì il titolare inamovibile è il francese, insomma, ed è anche difficile da spostare, da immaginare un Sassuolo con, ad esempio, no, con un Orientè in panchina. E in questo momento il Sassuolo sta cercando dei terzini, perché manca il terzino sinistro, ma c'è bisogno di un terzino destro, perché Missori, che è arrivato dalla Roma, andrà via.
Ah.
Però, ecco, diciamo, dovrebbe andare a giocare in prestito, forse in Serie B, vedremo poi quali saranno le opzioni. Io, ad esempio, se dovesse partire Berardi, immagino un Sassuolo che possa andare a bussare alle porte del Bologna per Orsolini. Quello potrebbe essere un profilo da Sassuolo, un giocatore un po' più esperto. Però, al tempo stesso, Sulè potrebbe anche diventare una carta importante come alternativa. Idem Ealing, poi dipenderà molto dalla valutazione, perché se andiamo a vedere anche gli scambi fatti dal Sassuolo in questi anni, prende dei giocatori sì, ma fino a una certa valutazione, perché poi vuole soprattutto il cash. Quanto vale Sole? Quanto vale? Certo. Io ad esempio Ealing ho letto delle valutazioni vicine ai 20-25 milioni di euro.
Sì, l'idea che la Juve è questa, sì.
Non immagino, almeno io poi sai, non sono nella testa di Giovanni Carnevali, però andiamo a pensare anche all'ultima operazione con l'Inter, con Frattesi, è arrivato il nero verde Mulattieri valutato 6 milioni, più o meno diciamo i giocatori poi comprati dal Sassuolo vanno su quelle cifre lì, perché la parte più importante del trasferimento, ripeto, è sempre quella legata al cash, certo. Perché poi il Sassuolo è in cassa e va a comprare, tra virgolette, chi vuole.
Ecco, a proposito di comprare, Anto, c'è un giocatore che forse dire che si stanno contendendo è troppo, però sicuramente piace sia al Sassuolo che alla Juventus, che è Holm. Leggo, insomma, da Sassuolo News che ci sarà uno sprint in questa settimana per Holm. Pensi possa vincere alla fine la concorrenza della Juve Sassuolo?
Guarda, in questo momento le sensazioni sono positive su Holm a Sassuolo. Il Sassuolo ha grandissimi rapporti con lo Spezia, c'erano grandi rapporti con la vecchia proprietà, ci sono grandi rapporti anche con l'attuale proprietà. A luglio è andato in prestito Luca Moro, ad esempio, un giocatore importante che il Sassuolo ha acquistato un anno fa. Era arrivato Erlich dallo Spezia, che il Sassuolo ha riacquistato lasciandolo per un anno in prestito, ha girato allo Spezia Murabia. Ci sono dei buoni presupposti affinché l'affare vada in porto. Diciamo, il Sassuolo in questa settimana vuole chiudere per i due terzini, uno a destra, come dicevo, il primo obiettivo in questo momento è Holm. Non c'è l'accordo economico con lo Spezia, però diciamo tutto lascia presagire che poi si arriverà a un'intesa, proprio anche grazie a questi buoni rapporti. Poi io, ad esempio, nell'articolo che citavi tu, ho fatto anche l'esempio di Lorenzo Lucca, che Sassuolo ha anche grandi rapporti con il Pisa, però non è detto che poi si arrivi per forza all'intesa, no? Perché poi pecunia non olet, come dicevano gli antichi. Gli affari sono affari. Ad esempio, la scorsa stagione Sassuolo non trovò l'intesa con il Pisa per Lucca, che poi abbiamo visto è andato all'Ajax. Insomma, in questo momento ci sono però sensazioni diverse su Holm. Il Sassuolo ad ora è in vantaggio sulla concorrenza. Al giocatore andrebbe un ingaggio raddoppiato, guadagna circa 200.000 euro, quindi potrebbe guadagnare circa 400.000 euro arrivando a Sassuolo. Sassuolo ha offerto un prestito oneroso a 3,5 milioni con un obbligo di riscatto a 6,5. Potrebbe, sai, se il Sassuolo aumenta leggermente l'offerta, magari inserendo dei bonus, una percentuale sulla rivendita, o magari si può anche inserire nell'affare un altro giocatore. Dicevo, è andato già in prestito Luca Moro allo Spezia e poi l'affare si chiude. La volontà del Sassuolo è quella di consegnare a Gionisi due terzini prima dell'inizio del campionato, quindi questa settimana c'è la volontà di chiudere due affari, e sulla destra Holm è sicuramente il favorito. Ad oggi, ripeto, ci sono buone sensazioni affinché l'affare vada in porto.
Anto, prima di salutarti, non posso non farti una domanda su Magnanelli, no? Che come spesso capita, è successo anche con Paolo Bianco l'anno scorso, no? Quando arriva un nuovo collaboratore e ci sono, si notano delle differenze nelle amichevoli, insomma, comunque nel modo di approcciare al gioco della Juve, spesso viene, no, associato a un nuovo innesto all'interno del pacchetto. Magnanelli è arrivato quest'estate dal Sassuolo alla Juve come nuovo collaboratore di Massimiliano Allegri. Ti chiedo un po', no, per quello che l'hai conosciuto tu, che tipo di figura è? Secondo te, col passare del tempo, come si potrà inserire in questi meccanismi? E se ci puoi raccontare un po' che cosa curava il Sassuolo che magari può aver portato qua alla Juve?
Allora, innanzitutto Magnanelli è una bravissima persona, come ce ne sono poche nel mondo del calcio, almeno per quello che ho potuto conoscere io, veramente una bravissima persona. Poi, a parte questo, è stato anche, ovviamente lo sappiamo, una bandiera del Sassuolo, 17 anni da giocatore, uno poi nello staff. Tra l'altro ti racconto, quando era finita la stagione ho avuto il piacere di intervistare Dionisi, quell'esclusiva avevo chiesto proprio dell'aiuto, no? Di Magnanelli, e lui, Dionisi, non se l'aspettava in quel momento l'addio di Francesco Magnanelli. Infatti ci è rimasto un po' male. Questa storia, un po' tutti ci sono rimasti male, non si aspettavano l'addio di Magnanelli, che vuole fare l'allenatore, quindi ha preso, tra virgolette, mi perdonerà, la palla al balzo per andare da Massimiliano Allegri, con il quale ha un grandissimo rapporto, nato proprio nei tempi dell'avventura in Nero Verde. Lui era un collaboratore tecnico, non aveva un ruolo specifico quando lavorava a Sassuolo. Ovviamente dava una grandissima mano all'allenatore, non solo in campo ma anche fuori, perché ovviamente poi cambia il ruolo, lui con lo spogliatoio del Sassuolo lo conosce benissimo, però rimaneva perlomeno una figura cardine per lo spogliatoio del Sassuolo, ed è stato determinante anche a tenere la barra dritta nel momento complicato del Sassuolo, perché, ripeto, è una grandissima persona. Il Sassuolo lo scorso anno, nel girone d'andata, fece malissimo perché chiuse il girone d'andata a 17 punti al quart'ultimo posto, ed è stato anche determinante Magnanelli in quei momenti lì. Ha dato anche una mano all'allenatore stesso, che era in bilico nonostante le smentite di Carnevale, le smentite di Vito. Si parlava addirittura anche di un possibile avvicendamento con Magnanelli come traghettatore, c'era qualcuno che aveva messo in giro questa voce. Lui vuole fare l'allenatore, ha preso spunto sicuramente dal lavoro fatto con Allegri, ha avuto grandi allenatori a Sassuolo, perché a Sassuolo sono passati Allegri, è passato Pioli, è passato Roberto De Zerbi, ora c'è Dionisi, quindi sicuramente ha preso tanto da queste figure. Lui ricorda spesso anche Remondina, che è stato un allenatore importante per il Sassuolo ai tempi della Serie C. È un collaboratore sicuramente molto importante. Io leggevo in questi giorni, lui sta dando una mano, no? Soprattutto poi nel pressing alto, per andare nella
Sì,
fase di riconquista.
sei secondo me, Anto, chi può aiutare molto? Locatelli,
Anche,
che
vero?
gioca, che conosce ovviamente benissimo, e che tra l'altro gioca esattamente dove giocava Magnanelli, no? Quindi secondo me può insegnargli ancora di più quel tipo di posizione in campo, no? Magari abbassarsi tra i difensori, secondo me può aiutarlo molto. Poi non so che rapporto avessero, però credo ottimo, no? Credo sia stato un grosso aiuto anche per Locatelli in quel momento di difficoltà a Sassuolo.
Sì, è vero, hai detto benissimo tu. Locatelli, quando arrivò dal Milan, non si calò benissimo nella
No.
realtà neroverde, perché arrivava da una grande squadra, arrivava dal Milan, aveva un'altra testa. E poi De Zerbi, tra virgolette, lo fece fuori, gli fece capire poi delle determinate cose. In quel momento, nuovamente, ecco la figura di Magnanelli, più importante anche per Locatelli. E gli fece capire l'ambiente Sassuolo, gli fece capire che doveva cambiare la testa per
Sì.
poter giocare. E i due avevano un ottimo rapporto, lo hanno mantenuto. E, come dicevi giustamente tu, sicuramente Magnanelli sarà, ed è già importante per Locatelli, che deve crescere, no? L'abbiamo visto anche
Certo.
in queste stagioni. Magnanelli gli può dare una grossa mano, perché insomma ha fatto quel ruolo per
Da
tantissimi
sempre,
anni.
sì. Anto, io ti ringrazio, è stato un grande piacere per questo punto su Berardi, Holm, la situazione di Magnanelli, sempre perfetto, ti auguro una buona giornata, Anto, grazie
Grazie Simone, è stato un piacere per me. Buona giornata e buon lavoro.
mille. Un ringraziamento al collega di Sassuolo News e Tuttomercatoweb, Antonio Parrotto, insomma ci ha fatto un po' un racconto di quello che succede in casa Sassuolo, ovviamente legato a Berardi, chiave Juve, Holm, sappiamo essere un terzino che la Juve segue, però come ci ha detto Antonio può chiudere in questa settimana il Sassuolo, che vuole portare a Dionisi un paio di terzini, tra cui lo svedese. Ci ha raccontato anche un po', no, di Francesco Magnanelli, che si è inserito all'interno dello staff di Massimiliano Allegri.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. L'unica che conta. Social Club.
Trentasette minuti dopo le 11, ragazzi, rientrati in diretta. Ancora una ventina di giri d'orologio qua insieme a Social Club su Radio Bianconera. Con me, Simone Di Noi, Ivrosh oltre il vetro qui alla mia destra. Voi al 340-54-25324 con messaggi di testo e note vocali. Vi ricordo dove potete seguirci, ovviamente con la nostra app, che molti di voi già avranno, ma per chi non ce l'ha, segnaliamo che è gratuita, la potete scaricare in qualsiasi dispositivo mobile, e quindi potete ascoltarci da lì su, anche in auto, inserendo l'app, collegando il telefono, insomma molto semplice, e in auto sappiamo tutti che è il modo migliore per ascoltare la radio, ma potete seguirci scaricando l'app su anche le Smart TV, e da lì potete anche vederci, così come potete vederci, grazie al contributo di Yves. Abbiamo mandato la grafica che abbiamo preparato su il canale di Samsung TV Plus, che è 4005, per chi ha a disposizione questo tipo di piattaforma andate a schiacciare 4005, ricercate il canale, potete seguirci e vederci anche da lì sul nostro sito www.radiobianconera.com, anche lì ascolto e visione. E in più, per chi non riuscisse a seguirci in diretta, ci sono i podcast che preparano prontamente tutti i nostri tecnici, li trovate pochissimi minuti dopo la diretta sul nostro sito, e quelli potete ascoltarli come e quando volete in differita, con qualsiasi puntata di Radio Bianconera presente sul nostro sito e non solo, anche su tutte le piattaforme che diffondono i podcast. Allora, vado a leggere qualche messaggio. Buongiorno, il discorso Berardi a livello tecnico, perché è indiscutibile, ottimo giocatore, senza ombra di dubbio, l'unico mio dubbio è la personalità, la maglia della Juve è un peso differente, detto questo rischierei, perché non mi dispiace. Fabrizio da Roma. Vero, è un peso differente, però alla fine si tratta di giocare a pallone, Fabrizio, no? Quindi se metti un giocatore, no, in condizione di rendere al meglio, poi alla fine il peso fino a un certo punto, no? Mi viene da dire. Luca da Valencia, Berardi sarebbe un ottimo acquisto, visto anche il vizietto del gol che ha. Un amico ci chiede, Berardi è sano? Sì, sì, è sano, poi ha qualche problema fisico ogni tanto, ma come molti, però oggi è sicuramente sano. Prima Antonio ci ha spiegato che è fuori, non ha giocato l'ultima amichevole perché doveva nascere, è nato il suo secondo genito, e vediamo se c'è anche qualche discussione di mercato a riguardo. Leonardo da Roma, Berardi per Sulè, Lukaku per Vlahovic, Partey per Rovella, di sicuro competitivi per lo scudetto. Direi che Partey scusate il gioco di parole, integrante del progetto dell'Arsenal. Non credo proprio che si possa spostare da lì, mi viene da dire, fare una domanda, per quale motivo dovrebbe spostarsi dall'Arsenal, che compete per vincere la Premier League e sarà in Champions League, e venire alla Juve, onestamente. Sul resto vediamo un po', Berardi, Sulè, Luca Kulavic, vediamo. Giuseppe da Palermo, premesso che a me piace Berardi, ma oggi che senso ha? Lo devi comprare almeno per 20-25 milioni e fargli un contratto da 2,5-3, togli spazi a Iling o Sulè. Ma Iling secondo me non toglie nessuno spazio, perché Berardi è completamente dal lato opposto. Sulè può essere, anzi il ruolo direi che è quello. Contratto, ci ha detto prima Antonio che lui già sta solo, guadagna 3 milioni adesso, quindi sicuramente sarebbe qualcosina in più venendo qua alla Juve. Tommaso, Diarra no, è bravo in fase di recupero ma modesto in fase di costruzione, manca qualità, serve un altro tipo di giocatore. Dello stesso avviso era Jerry, che ci dice: molti sperano nell'arrivo dei vari Thuram, Diarra, Gravenberg eccetera, ma non sono d'accordo, tutti ottimi giocatori ma con caratteristiche di corsa e fisicità, cosa che noi già abbiamo, vedi Rabiot, McKennie, lo stesso Locatelli, noi serve un regista di movimento capace di dare assist agli attaccanti. Sarebbe Pogba, ma viste le sue condizioni servirebbe prenderne un altro, vedi De Paul. Ancora leggo qualche altro messaggio, poi fra poco vado da Iva ad ascoltare qualche vocale. Vediamo questo letto, ecco qua. Antonino, non c'è di meglio in giro a quel prezzo, giocatore che sa centrarsi, fa pressing in avanti, fa densità, non è chiesa però crea occasioni. E poi sta anche agli altri, ricordiamoci che Dembélé ha pagato 50 milioni e non riuscì a superare Di Marco, e che Mbappé costa 300 milioni, tra l'altro anche qua in un weekend in cui è successo abbastanza di tutto, Mbappé era integrato al Paris Saint Germain e dalla Francia raccontano anche che abbia aperto un possibile rinnovo con i francesi, vediamo un po', per me sarebbe un grossissimo ma il rinnovo di Mbappé col Paris Saint Germain. Opinione personale, se accadrà magari faremo qualche minuto di commento. Tra l'altro, in un weekend in cui succede di tutto, anche Neymar pronto ad andare alla Hilal per 90 milioni di euro. E quindi anche lì, insomma, un trasferimento di un giocatore top, ma top, 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 anche mi viene da dire nel piano della carriera in Arabia Saudita, a differenza di altri comunque invece di quel livello lì possono essere andati in una fase in cui insomma la loro carriera è arrivata negli anni finali. Anche qua un grosso ma su Mbappé in Arabia Saudita, però beh, anche questa opinione personale. Leggevo, concludo il messaggio di Antonino, pensiamo anche alla possibile valutazione tattica della scelta. Kimmich a quel prezzo non lo danno, mi aspetterei la coppia Pogba-Rabiot nel 3-4-3. A parte che Kimmich non lo danno, punto e basta, nessun prezzo secondo me, ma Kimmich secondo me alla Juve non ci viene mai, al Bayern Monaco e si gioca la Champions League e il titolo in una delle migliori squadre d'Europa, oggi alla Juve non giocare neanche nessun tipo di competizione europea, Kimmich non ci viene mai, oltre al fatto che il costo è elevato sia del cartellino che dell'ingaggio. Mi spiegate Alfredo da Torino perché per Berardi vogliono 30 milioni giocatore di 30 anni mentre noi vogliamo vendere Kostic a 15? E questa è una bella domanda, questa devo dirti una bella domanda sulle valutazioni dei due giocatori, una bellissima domanda, però rientriamo nello stesso ambito di discorso in cui Rovella ne vale 17 e che ne so io, trovatemi un altro nome. Faccio un esempio di un giocatore che io stimo tantissimo, però ad esempio Hjulmand va allo Sporting a 19 più 3 di bonus. Per Ricci il Toro ne chiede 25-30. Non so darti una risposta, Alfredo, onestamente. Perché le valutazioni sono più basse rispetto, no, ad altri giocatori, non lo so. Però la Juve ha bisogno di vendere, forse, quindi si accontenta anche di qualcosa di meno. Non ho idea, non so risponderti, però è innegabile, no, che le cifre siano un po' più basse rispetto a quelle che si potrebbero attendere. Kostic, ne ho fatto un esempio, credo abbia un paio di anni in più di Berardi, perché se non sbaglio Kostic è del 92... sì, Kostic è del 92 mentre Berardi è 94, però Kostic ha vinto un'Europa League, ha esperienza in Europa che Berardi non ha, e quindi non ti so rispondere, non so darti una risposta se non il fatto che alla Juve magari no, può essere necessario incassare e avere la certezza di farlo senza tirare troppo la corda. Mario da Ciampino, a me Berardi piace molto in un 4-3-3 con Chiesa e Vlahovic con gli esterni a piede invertito. Amerigo, mi concentrerei su un play barra mediano fra Diarra e Turam, anche perché Pogba non mi sembra affidabile. Questo forse l'avevo già letto, sì. Vado a ricercare qualche messaggio. C'è Andrea da Torre Lapillo a cui non piace troppo Berardi, dice non può indossare la nostra maglia, punto. Non lo so, mi sembra una presa di posizione un po' forte per non so quali motivi, Andrea, se mi dai una motivazione magari no, capiamo un po' meglio. Berardi è un giocatore che sta frequentemente fuori per infortunio, prima di prendere giocatori così ci penserei 2, 3, 4 volte, anche perché l'infermeria della Juve è già abbastanza piena. Ciao, scusatemi ma il Chelsea ha preso Caicedo 133 milioni, io non lo conoscevo, ho visto i numeri, ha fatto 2 gol in Premier e loro volevano Dusan per 60, teniamoci Vlahovic, poi se lo vogliono in Premier si parte da 200 viste le quotazioni. Caicedo è un giocatore molto forte, cifra enorme, gigantesca, un giocatore molto forte, però secondo me commentare le cifre oggi è, soprattutto nei passaggi in Premier League è anche difficile, no? Perché poi ormai lì girano talmente tanti soldi che è complicato commentarle. Sono d'accordo sul fatto che 100, ora mi sembra fossero 115-120 milioni di sterline, che più o meno arriva a quella cifra che ci diceva prima il nostro amico di Euro, sono d'accordissimo sul fatto che 60 per Vlahovic, ma neanche per errore, devo essere onesto, ma neanche 50 più Lukaku per Vlahovic, neanche la valutazione di 90 per Vlahovic, se la valutazione di Caicedo, che ripeto per me è fortissimo, è 130, ma neanche per sbaglio, parliamo di un ottimo centrocampista, molto forte, lo ripeto ancora una volta, ma parliamo di un centravanti di livello assoluto, quindi sono d'accordissimo con te, Iv. Vengo in regia per ascoltare qualche messaggio vocale, vai.
Ciao Simone, buon Ferragosto. Io penso che
ciao Carmelo,
non so, noi che cosa vogliamo per questa Juventus? Allora, Lukaku non lo vogliamo perché, Berardi non lo vogliamo per cui, io penso che dobbiamo invece dotarci di una certa esperienza. Domenico è uno che i gol l'ha sempre segnati, tira bene i rigori, è italiano, mi piacerebbe che anche lui, chissà, potesse venire alla Juve, sempre che non si tratti di una buttata che ogni anno affolla i nostri giornali. E comunque la Juve sì, l'ho visto bene anche con l'Atalanta, un po' leggerino in attacco, proprio perché insomma le azioni ci sono state, ma Vlahovic, visto solo un po' di buona volontà, e non ci ho visto molto peso, ecco.
Ciao Carmelo, grazie, ma sul fatto che Lukaku non si vuole per X motivi, Berardi per Y, stiamo parlando di opinioni come sempre, e quando si tratta di opinioni, ragazzi, ci sta che siano divergenti, no? Però devo dire che su Berardi pensavo peggio in realtà, poi alla fine in queste due ore, facendo un po', no, una bilancia, tende più sul sì che sul no. Devo essere onesto, poi ci sono molti sì con degli asterischi in base a condizioni fisiche, posizione in campo, eccetera, eccetera. Però ci sono molti più tifosi a cui piace rispetto a quello che immaginavo. Iv, tornerei da te, dai, ascoltiamo un altro messaggio vocale.
Buongiorno, Bianconero, Lorenzo D'Albano Laziale.
Ciao Lorenzo.
Io direi che l'amichevole contro l'Atalanta è stato un bel fumo, per carità, però senza rosto. Io vorrei, se è possibile, da Giuntoli, se è possibile, un centrocampista che dà ordine e tempi all'attacco della Juve e magari un po' più di cattiveria e precisione negli ultimi passaggi, perché nell'amichevole contro l'Atalanta questo ci è mancato. Ma speriamo bene. Sinceramente, vedere la partita con l'Atalanta mi è venuta un po' di paura e mi ha fatto un po' ripensare a quello che è successo l'anno scorso, che fa proprio, famo tanto fumo. Speriamo di trovare anche il modo per farla rosso. Ciao e forza Juve.
Ciao Lorenzo, sì, speriamo che per quello io con le amichevoli le prendo sempre con le pinze. Quando toccherà vedere l'arrosto, quindi da domenica, speriamo ci sia dietro tutto il fumo, ecco, per questo motivo. Molto messaggio, direi che ha raccontato alla perfezione un po' quella che può essere la situazione. Filippo da Cremona chiede se la posizione di Locatelli è giusta, perché da quando la Juventus è peggiorato molto, io non so, il discorso è proprio questo, no? Non è la posizione giusta per Locatelli, non sono le peculiarità, non sono esaltate le caratteristiche migliori di Locatelli, ma è Locatelli che si è adattato a quello che serviva alla Juve. E questo è il punto di partenza. Sul peggiorato è chiaro che se a un giocatore chiedi di fare, no, magari qualcosa in cui non eccelle, possiamo dire che può essere peggiorato rispetto a quello che era al Sassuolo. Però allo stesso tempo, se un giocatore fa altro rispetto a quello in cui rende al meglio, non so se è giusto considerarlo peggiorato, se non dire ok, sta facendo cose che non rientrano, diciamo così, no, in quelle che sono le sue principali capacità, e sta facendo discretamente bene. Non è diciamo così, no? Il vertice davanti alla difesa dei sogni. Non lo è, evidente. Evidente a tutti. Però secondo me non, non fa così male come spesso viene decantato. Adesso, no, Locatelli è il mediocre di turno. Eccolo. Poi veniamo, no, da un anno in cui la Juve prende Paredes, che deve essere il salvatore della patria lì davanti, e Paredes è infinitamente peggio di Locatelli. Quindi forse, no, secondo me va un po' ricalibrato il giudizio su quello che è Manuel Locatelli. Perché, come io ripeto da tantissimo tempo, fare il mediano davanti alla difesa come lo concepisce Allegri è difficilissimo, difficilissimo. Locatelli, con i suoi difetti, ci sta riuscendo, lo sta facendo. E, lo ripeto ancora una volta, abbiamo il paragone con quanto visto l'anno scorso, quando si è piazzato qualcun altro lì davanti, che è stato disastroso. Allora, ho letto questa cosa di carne secchi, ragazzi, al momento no, ovviamente essendo in diretta, essendo da solo in diretta, non è così facile, no, fare tutte le verifiche di turno. Ho letto, scrivono, no, i colleghi di Tutto Atalanta, che, ma ripeto, io al momento non ho alcun tipo di risposta, quindi leggo i colleghi che scrivono il portiere Atalanta spesso elogiato per le sue prestazioni, la Juve ha notato il suo potenziale, sembra pronto a fare un investimento per il futuro, perché Szczęsny è diventata un'opportunità per il Bayern Monaco, le prese con l'infortunio di Neuer. Tra l'altro il Bayern salta, e questa è una notizia ufficiale, no? Kepa era uno dei giocatori sondati per il Bayern Monaco, ma Kepa da questa mattina è un giocatore del Real Madrid, quindi Kepa diventa il sostituto di Courtois al Real Madrid e non va al Bayern Monaco. Ripeto, scrivono i colleghi di Tutto Atalanta, Blitz, Carnesecchi, Juve, Szczęsny al Bayern, rivoluzione tra i pali. Al momento non ho modo di verificare, ragazzi, vediamo un po' nel corso della giornata, tanto qua saremo sempre in diretta, però l'ho letto anch'io. Paolo Davico, se Mbappé rimane al PSG, occhio Real che prenderà un 9, Vlahovic potrebbe partire, ma vediamo anche qua. Da quello che sembra, il Real i soldi li investe per Mbappé, li vuole investire per Mbappé. Può chiedere in prestito giocatori a destra e a sinistra, non credo proprio che il Real possa lasciare il Real, la Juve, anzi sicuramente la Juve non lascia partire in prestito Vlahovic, questa è la certezza. Poi se il Real dovesse presentarsi con 80 milioni per Vlahovic, ragazzi, siamo allo stesso punto di prima, però al momento non sembra che voglia spendere soldi, ecco, per un giocatore diverso da Mbappé lì davanti. Poi Davide D'Alecco, per me la squadra è abbastanza a posto così, ma sarebbe ottimo l'inserimento di Berardi per Kostic e serve come il pane un centrocampista al posto del Polpo, anche se mi piange il cuore, tenterei per Gravenberg. Teo da Pinerolo, formazione, UEA, Bremer, Laporte, Danilo, Amrabat, Pogba, Rabiot, Berardi, Chiesa, Vlahovic. Il problema è che di questi giocatori al momento abili e arruolabili alla Juve ce ne sono 1, 2, 3... 4, 5, 6, perché Berardi non è qui, Pogba, punto di domanda, Amrabat non è qui, Laporte non è qui, quindi è una formazione anche carina, però al momento metà alla Juve in questo momento non può giocare, tra chi non c'è e chi invece c'è, ma è come se non ci fosse. Fa un altro esempio, Antonino, rispetto, no, alle cessioni della Juve, Gosens, riserva all'Inter, 15 milioni, Kostic con più minuti, 0 infortuni, 3 gol, 8 assist, si parla delle stesse cifre, secondo me deve essere superiore ad esempio a Gosens, però siamo sempre lì, no, ragazzi, le questioni sono quelle di cui discutevamo prima. Vedrete cosa farà Paredes se va veramente a Roma, dice Claudio, non lo so, secondo me non mi sembra proprio il posto migliore per Paredes, devo essere sincero. Yves, non mi ricordo se abbiamo ancora qualcosa da ascoltare. Saluto intanto il lupo Manuel Moroni. Lo abbiamo? Non lo abbiamo? Lo abbiamo.
Ciao Simone, sono Eugenio dall'Inghilterra. Esula un po' dal discorso che state facendo voi adesso, ma la mia domanda è questa: ma Bonucci ha solo, cioè l'avvocato di Bonucci ha solo inviato la PEC, oppure è stata depositata la causa in tribunale? Grazie.
Ma su Bonucci, ragazzi, come detto, ha inviato questa email alla Juve per provare a essere reintegrato, ma la Juve non cambia assolutamente idea. Adesso da ieri, dopo la foto a Forza dei Marmi, prontamente smentito il contatto con la Fiorentina dalla dirigenza viola. Ieri sera è spuntato l'Union Berlino, come hanno raccontato i colleghi di Relevo. Union Berlino, che ricordo tutti, gioca la Champions League, quindi può essere un'opportunità, e sta cercando un centrale di difesa nella difesa 3 in mezzo, quindi proprio il ruolo di Leonardo Bonucci. Ieri Sport Italia ha detto che è rispuntata la Lazio, vediamo cosa succede a Bonucci. Sicuramente non resterà la Juve, come abbiamo sempre detto, sicuramente non è proprio il modo migliore per terminare questa storia d'amore da più di 500 presenze in Serie A. Ragazzi, direi che possiamo salutarci. A breve arriva Claudio Giuliani con il suo La Juve in Gol. Noi ci troviamo mercoledì, perché domani andrà in onda uno speciale, quindi in diretta ci troviamo mercoledì mattina dalle 10 alle 12. Vi ringrazio come sempre per il vostro tempo, ringrazio la regia di Yves Roche, sempre perfetta, pronto a dare la linea a Claudio Giuliani con il suo La Juve in Gol. Quindi continuate a restare qui su Radio Bianconera, ragazzi, perché andiamo avanti tutta la giornata e pronti sempre ad aggiornarvi sulle ultime di casa Juventus. Un abbraccio, restate sempre qui su Radio Bianconera, ciao.
Social Club,
la Juve vista dai social network e dai club bianconeri.